E da Polino Gaetano, sottofondo ancora con Asi Argento, siete collegati in diretta su Radio Città Aperta, questa radio online che vi sta tenendo compagnia in questa notte in cui io torno in diretta, Massimo Montens con voi. Ricordo i contatti 347 24 50 020 per i vostri sms e whatsapp, oppure dopo quando il telefono sarà libero, in questo momento è di nuovo occupato, 0688 98 0443. Ricordo che avete anche a disposizione ovviamente le pagine Facebook di Radio Città Aperta e a vostra disposizione se volete anche la mia di Max Rassegna Rock. Abbiamo ospitato pochi minuti fa in una bellissima intervista, almeno per la soddisfazione che ho avuto io di sentire, Anna Maria Crispino, una delle ideatrici di questa bellissima rassegna Feminism presso la Casa Internazionale delle Donne, e fra pochi secondi adesso vediamo se vi posso mettere in diretta subito. Tiziana, sei in diretta? Ci sei?
Sì, buonasera a tutte e a tutti, buonasera.
Collegamento, eccomi, Tiziana Triana, direttrice, posso usare questo termine perché ho visto le recensioni, tu e ancora qualcuno scrive direttore, ma voi donne vi possiamo chiamare direttore o direttrici?
No, va benissimo direttrice.
Direttrice, sì, quindi perfetto, quindi mi confermi che insomma mi sembra la declinazione giusta. Stavo raccontando agli ascoltatori che pochi minuti fa, non, penso che tu non abbia avuto la possibilità di ascoltare, anche perché spero che stia mangiando, o abbia da poco finito.
Sì, purtroppo non ho potuto ascoltare. Ero appunto fuori.
Però insomma gli ascoltatori quindi hanno sentito Anna Maria Crispino che ha ideato questa rassegna. Io avevo anticipato prima di chiamarti che tu invece sei la direttrice di questa Fandango Editore, questa casa editrice che io conosco bene, spero anche i nostri amici ascoltatori romani, e come dicevi tu oggi pomeriggio al telefono, ha questo anche privilegio, questa anche grande possibilità di essere collegata insomma a una casa produttrice insomma in qualche maniera.
Sì, esatto, la casa di produzione cinematografica Fandango, che è decisamente più famosa di noi,
sì, però, insomma,
di noi piccole.
Però tu, i testi che sono in pancia vostra, pure sono anche testi di un certo spessore, a me mi fa molto piacere averli letti e averne uti fra le mani, perché io poi sono un conservatore purtroppo di libri, amo anche proprio purtroppo qualcuno dice che esagero, però insomma mi piace proprio il pezzo di carta, quindi tenerlo fra le mani. Anna mi ha detto che questa rassegna è andata benissimo, che cosa mi dici tu? Confermi?
Sì, assolutamente sì, è stata ed è tuttora, perché è ancora in corso, ci sarà domani e anche dopo domani mattina, e è una manifestazione importantissima, perché innanzitutto si svolge in un luogo importante, che è un luogo importante per le donne, un luogo importante per la città. Perché
allora partiamo proprio da questo. Guarda, Anna ha finito con questo, perché l'ultima domanda prima di mandarla via, l'autoressa gli ho chiesto ovviamente di questa questione anche dello sfratto, e quindi per non sovrapporci a quello che ha detto lei,
certo.
In sintesi, visto che tu non ci hai ascoltato, lei ha detto che comunque gli sembra comunque un po' miope non considerare il valore. Io poi conosco bene questa casa perché ho portato tante persone, quindi le donne possono venire alla Casa Internazionale delle Donne a usufruire di servizi, o addirittura in certi casi a titolo gratuito o a bassissimo costo, servizi che non è facile sempre in maniera così, ecco, anche economica, avere dappertutto a Roma. Lei dice: se noi non misuriamo anche questo, basterebbe misurare questi servizi che in due anni sono stati dati dalla Casa Internazionale delle Donne, per in qualche maniera poi diciamo sostituire anche tutto questo debito che viene considerato,
certo,
no, a carico.
Pensare il debito,
sì,
esatto.
Infatti io gli facevo l'esempio che basta pensare a un ospedale privato che è accreditato con la Regione Lazio, e che chiaramente il suo accreditamento fa sì che noi cittadini paghiamo i servizi che vengono erogati da una struttura privata. Quindi volendo, cioè, dal punto di vista politico non ci vorrebbe tanto inventarsi delle cose per fare in modo che questa location, che è splendida dal punto di vista storico e architettonico,
stupenda. Sì.
Quindi insomma, ecco, vuoi aggiungere qualcosa di diverso da quello che ha detto la dottoressa?
Sì, semplicemente che appunto, a parte tutti i servizi che ovviamente vengono offerti alla Casa Internazionale e che sono fondamentali diciamo per anche proprio per la crescita delle cittadine romane, delle donne, la cosa per me più importante di quel luogo è proprio quello che sta succedendo in questi giorni, cioè la possibilità di incontrarsi, di incontrare donne che fanno cultura, donne che scrivono, che possono appunto condividere con le altre e con gli altri i loro saperi. E questa è una cosa importante, perché la si fa in un posto aperto alla città, un posto che dà la possibilità a tutte e a tutti di entrare e di poter condividere insomma un momento bello, un momento di cultura, che in un momento nei giorni che stiamo vivendo effettivamente dà un po' di speranza.
Ecco, nei giorni che stiamo vivendo, io ovviamente il mio ruolo è questo, no? Insomma, ti ho invitata e quindi no, nel senso che allora due paroline sulla casa editrice, poi le diciamo e poi diciamo diciamo, sì, due parolone su Flavia, perché avevo, sì, dimenticato, cioè tu oggi pomeriggio mi hai ricordato questo episodio, che io poi me lo sono ricordato, perché diciamo il mio amore, la mia passione per la radio è questo, di solito, ad essere sempre attaccati alle notizie, a quello che ci circonda, non riesci sempre a seguire tutto, ma come ti accennavo oggi pomeriggio sono anche molto vicino alla tematica, insomma ne parleremo fra poco, però io ti volevo, sì, chiedere questo, appunto il momento che stiamo vivendo, c'è stata Sergento, sono mesi che si parla insomma a livello mediatico mondiale di una cosa che io invece, se voglio ridurre anche al nostro livello, quindi il nostro livello di italiani, che è un livello piccolo magari dal punto di vista purtroppo anche europeo, perché ancora contiamo poco, però dal punto di vista nostro culturale, per me invece è una cosa alla quale tengo molto, secondo me noi stiamo molto indietro. Ecco, la dottoressa Crispino lei mi ha detto, guarda, però consideriamo pure che invece noi anche come donne abbiamo fatto dagli anni 60 dei passi in avanti giganti, perché veniamo da una situazione veramente di discriminazione forte. Lei ricordava, non so, le donne in magistratura nel 64, io ricorderei, certo, appunto quando è stato dato il diritto di voto alle donne, poi potremmo parlare di aborto, sì, insomma in 50-60 anni alla fine. E tu sei d'accordo su questo principio, che forse noi comunque dobbiamo essere abbastanza contenti e non guardare soltanto il fatto che secondo me noi uomini abbiamo ancora, anche un po' per colpa delle mamme, io so parecchi anni che facendo radio dico, secondo me questo fatto di essere un popolo anche maschilista, e quindi dove abbiamo qualche tempo fa il ragazzo in discoteca a Frosinone che viene ammazzato perché magari ha guardato, sì, una ragazza, piuttosto, sì, sì, che purtroppo questo a Cisterna, questo episodio pazzesco che è successo a Cisterna, insomma, che è una quotidianità. Ossia, questi sono i grandi, diciamo, le grandi punti d'iceberg, ma noi nel quotidiano, io ricordo sempre una mamma che magari ha anche oggi nel 2000 due figli, un maschio e una femmina, la marachella che fa la femmina viene considerata magari in maniera un po' peggiore, e la schiaffetto, per dire, rispetto a quella che fa il maschio. Secondo me da lì, quindi dal germe di culturalmente errato che ha la mamma, diciamo la mamma ovviamente senza considerare il papà, noi continuiamo a intraprendere una situazione per il quale quando siamo adulti, noi adulti, io appunto sono 49 anni, ricordavo la dottoressa, sono marito, sono papà, e noi siamo abituati a pensare che la donna certe volte è un nostro possesso, cioè una cosa di che ci appartiene. Quindi tu vedi più insomma il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno?
No, io sicuramente sono abbastanza d'accordo con Anna Maria Crispino, dicendo che i passi che sono stati fatti sono stati tanti e importanti. Noi amiamo sempre dire che la rivoluzione femminista è una delle pochissime rivoluzioni vittoriose del XX secolo, oltretutto una rivoluzione vittoriosa che senza spargimenti di sangue, e che è, diciamo, fondamentale. Certo. E quindi sono assolutamente d'accordo sul fatto che i passi sono stati fatti e sono importantissimi. Oltretutto io, la mia generazione, è una generazione che deve tantissimo alla generazione delle nostre mamme e delle nostre nonne, perché attraverso le loro rotte noi in questo momento possiamo parlare, lavorare, votare, uscire per strada, dichiarare ad alta voce che vogliamo gli stessi salari degli uomini, mentre le nostre nonne dovevano urlare che volevano votare, volevano magari anche lavorare come gli uomini. Ecco, noi in questo momento possiamo rivendicare il fatto che vogliamo guadagnare uguale, ma abbiamo già tutta una serie di diritti acquisiti. Quindi sì, sono assolutamente d'accordo che il bicchiere è mezzo pieno. Sulla questione del maschilismo interiorizzato e del sistema patriarcale che ci permea tutti, è certo, sì, ovvio, permea sia gli uomini che le donne. Io sono più clemente rispetto alle madri, perché ovviamente il sistema è un sistema che...
Beh, chiaramente la mia era una provocazione, tutte.
Sì,
cioè,
sì, no,
non voglio dar colpa alle madri, sennò domani mi fanno chiudere la radio.
No, clemente rispetto al fatto che è vero, assolutamente vero, che il patriarcato viene interiorizzato anche dalle donne, ed è verissimo che lo trasmettono alle loro figlie e ai loro figli. Il cambiamento è un cambiamento che deve essere appunto culturale e deve passare attraverso le nuove generazioni, e io su questo ovviamente punto tantissimo, sull'agente di socializzazione che sono le scuole, che sono le università, che sono ovviamente anche lo Stato. Io sono una grande amante della cosa pubblica e penso che sia, diciamo, dovere del nostro governo e del nostro Stato farsi portatore di una lotta e di un innalzamento culturale del nostro paese proprio in questo livello. E rispetto alla questione delle molestie e della violenza, quello è uno degli ambiti più visibili del patriarcato, è un po' la fanteria del patriarcato, la violenza. Certo. La violenza contro le donne, e lì dobbiamo effettivamente ancora fare tanti passi avanti. Ecco, se ne abbiamo fatti tanti da altre parti, lì purtroppo ancora c'è molto da fare.
Bene, allora sai, i tempi telefonici nostri, anche per lo spazio che tu ci stai dedicando, non sono così giganteschi, quindi facciamo subito un passo veloce a quello che tu hai portato, quindi anche per aver portato questa ragazza Flavia Piccinni, e con questo testo bellissime, diciamo a questo punto due parole, visto che parliamo di in qualche maniera di donne, qui si parla di bambine.
Sì, qui si parla di bambine. Flavia Piccini è una giornalista, è una scrittrice che sta al secondo libro con Fandango. Il primo libro è stato un romanzo, il secondo libro appunto è Bellissime, che è un saggio, un'inchiesta, un reportage che Flavia ha fatto in un mondo incredibile, è un mondo che alla fine conosciamo tutti soltanto nella sua parte più superficiale, perché è il mondo della moda bambini. A tutti ci sarà capitato di sfogliare una rivista di moda e vedere questi splendidi bambini vestiti dalle più importanti GRISP, e lei è semplicemente andata a vedere cosa si nasconde dietro quelle foto. È entrata in una delle più importanti manifestazioni di moda bambino italiane, che è Pitti Bimbo a Firenze, e ha scoperto che dietro quei meravigliosi sorrisi in realtà c'è un sistema di sfruttamento, in questo caso di sfruttamento del lavoro minorile, e questa è una cosa che ci ha abbastanza sconvolto, un po' perché nessuno poteva immaginare che anche grandi firme potevano in qualche modo approfittarsi di bambini di 4, 5, 6 anni, a volte anche più piccoli, e poi soprattutto abbiamo fatto un discorso con Flavia importantissimo rispetto all'immaginario che questi bambini, in questo caso più specificamente le bambine, trasmettono. Ovviamente c'è un'ipersessualizzazione di queste bambine, e il modo in cui vengono vestite, truccate, sì. Esatto, e questo ovviamente condiziona tantissimo il modo in cui noi percepiamo la femminilità, in cui noi percepiamo l'essere donna, l'essere bambina, e quindi è un libro veramente interessante che ha avuto tanta diciamo visibilità, tanto successo, e ha anche scatenato un gran dibattito, fra cui un DDL al Senato proprio riguardo diciamo
i diritti, insomma,
di questi bambini. Esatto, certo. Esattamente, i diritti del lavoro di questi bambini.
E beh, insomma, quindi una piccola bomba che però ecco ha smosso, esatto, la politica, insomma, che poi alla fine ecco le cose, esatto, si decidono là dentro. Io gli ho fatto una provocazione che ti voglio dire anche a te, insomma, noi pochi giorni fa abbiamo votato, ovviamente io non ti chiederò che cosa hai votato, perché insomma non è, mi sembra abbastanza inutile, però ti chiedo comunque, essa dottoressa, io mi sono sentito adesso
ho
in questo
perso, comunque.
No, hai perso, cioè, chi ha vinto e chi ha perso, hai perso. Va bene, diciamo, allora ce l'hai detto, mi sembra di hanno perso in tanti, insomma, non è che hai perso solo tu.
Abbiamo perso in
io direi userei un termine che in qualche maniera si è perso un po' tutti, perché intanto si sapeva che il Partito Democratico l'ha detto, cioè lo sapeva anche Renzi a poche ore, diciamo, dalle votazioni, ha capito di avere su di sé, insomma, una sconfitta addosso. Mm-hmm. Però chiaramente è chiaro che poi dal punto di vista dei numeri è giusto, Salvini e Di Maio, insomma 5 Stelle e la Lega hanno sicuramente vinto, anche perché è stato un exploit loro dal punto di vista, insomma, la popolazione, il cittadino li ha votati, quindi bisogna dare atto di questo. Chiaramente il sistema che abbiamo, questo sistema elettorale, non ci premia, sarà molto difficile, la patata bollente passa adesso al presidente, e mi era venuto di fare una fantasia proprio pensando anche a voi, a questa bellissima iniziativa, dico, ma forse, ne ho parlato alla dottoressa che un po' mi ha dato ragione, la Crispino, e ho detto, ma se Mattarella provocatoriamente, insomma, non penso onestamente. Sì, mi senti? Pronto?
Ecco, sì. Scusami,
dicevo,
avevo perso.
Provocatoriamente Mattarella, non so se, io penso ne potrebbe anche avere il coraggio, non sembra dall'uomo che appare essere, però dico, prende le donne, che ovviamente che sono state votate, quindi il Parlamento, quello che ormai, uh-huh, Parlamento e Senato, le prende da tutti gli schieramenti, dalla 5 Stelle, da Salvini, dal Partito Democratico, uh-huh, dalla Meloni, da Forza Italia, le prende anche da Potere al Popolo, dal Movimento, uh-huh, per la Famiglia, le prende, le riunisce al Quirinale e dice, ragazzi, allora voi, vi do in mano il paese, perché voi donne sicuramente siete capaci di smussare lo smussabile, di mettervi d'accordo piuttosto che appunto gli uomini, e siccome in questo momento, come ha detto Draghi poche ore fa, abbiamo un problema serio, nel senso che noi non abbiamo il tempo della Merkel, non ci abbiamo 6 mesi di tempo per fare il governo, certo, ce l'abbiamo di meno, tiratemi fuori una soluzione. Diciamo che purtroppo non avverrà questo, però secondo me potrebbe essere un momento storico, diciamo, per darlo in mano il potere alle donne in questo paese.
Beh, sarebbe interessante come esperimento, senza dubbio. Non sono certa che con riuscisse, tutte le donne che hanno candidato, no, che hanno candidato,
beh, non l'ho vista tutte, onestamente.
Poi l'impressione non ce lo riempiamo, il Parlamento
ne faceva un discorso, però, di genere, forse un po' discriminante, sì, al contrario, però insomma
no, ma tanto siamo state governate da centinaia d'anni, infatti, di parlamenti solo maschili,
da noi,
quindi
certo,
insomma, questo non, esatto, quindi non sarebbe un problema.
E onestamente mi sembra neanche di averne viste tante come candidate questa volta.
No, per vero, quello dico, per me non ce la facciamo a reggerci il Parlamento stavolta, no, mi sa di no. Però sarebbe interessante, io non sono una di quelle che dice basta essere donna,
no,
e va
detto
bene tutto,
certo,
ovviamente, però sicuramente un tentativo tentativo, ogni un tentativo lo farei, un tentativo lo farei, ma tanto appunto non peggio di così non penso che possiamo andare.
Beh, diciamo allora due paroline prima di lasciarti sulla tua casa editrice, insomma veramente intanto, come io faccio una domanda, guarda, la faccio anche agli artisti musicali quando vengono in radio, e guarda, insomma, anche a Eugenio Finardi quando un'altra radio un po' di tempo fa è venuto, venne e gli dico: caro Eugenio, senti, ma di che campi, come, che lavoro fai? Dice: come che lavoro faccio? Faccio il cantatore. No, dico, io dico l'altro lavoro, perché sapendo che insomma certi cantatori in musica non è che guadagnano, ti dico una provocazione, nel senso, la Fandango Editore come va? Cioè è chiaro che il gruppo è grosso dietro, ma se parliamo solo della sezione, diciamo, editoriale, no? E, insomma, sappiamo, la dottoressa mi ha detto che le donne il 12% più degli uomini leggono, però si sa che in Italia si legge poco.
Legge pochissimo in Italia, siamo una minoranza, totalmente siamo una minoranza, oltretutto i nuovi dati sono abbastanza sconfortanti, perché il dato più importante delle ultime statistiche è che il 97% dei libri pubblicati in Italia vende meno di 1000 copie, quindi questo significa che è un mercato praticamente inesistente, e quindi Fandango Libri va, diciamo, come si può andare in un mercato del genere, si va avanti con tanta fatica, ci vuole tanta passione per fare questo lavoro, perché comunque è un lavoro totalizzante, non stacchi mai, non stacchi mai, perché è importante non staccare, perché è importante leggere tantissimo, in realtà per fare libri se ne devono leggere tantissimi, e quindi si sta tutto il tempo a leggere, tutto il tempo a correggere e poi a inventarsi nuovi titoli. E la Fandango è una casa editrice di piccole e medie dimensioni, facciamo circa 20-25 titoli l'anno, non di più, perché non potremmo non sostenerli più di quelli, li promuoviamo al nostro meglio, è una casa editrice che fa narrativa e saggistica, io mi occupo per lo più della saggistica, sono una editor di non fiction perché è la mia più grande passione, e poi c'è una mia collega che si occupa invece della narrativa, e è una casa editrice che cerca di stare bene, non sempre ci riesce, abbiamo avuto dei titoli molto fortunati lo scorso anno e anche quest'anno abbiamo iniziato bene, quindi diciamo che in un mercato in contrazione noi ce la stiamo cavando.
Bene, bene, quindi questo mi fa piacere sentirlo. Guarda, io sicuramente prima di lasciarti ti faccio una battuta, io mia figlia c'ha 6 anni, per abituarla a leggere, intanto da quando è nata noi li leggiamo, quindi la sera li leggiamo di tutto, non sono delle cose banali, bambini, tant'è che ho comprato, sta iniziando a leggere adesso, senza fare pubblicità a un tuo concorrente, però soltanto il titolo, quel libro che magari potrebbe sembrare banale, però quella storia delle 100 bambine ribelli, no?
E certo, il belli belli, ma
insomma, ecco, dillo tu magari, preferisco,
infatti. Sì, storia delle bambine ribelli, Mondadori.
Perché ci sono, infatti, ci sono raccontate le storie sinteticamente, però una bambina di 6 anni giustamente ancora non sa, insomma, chi sono questi personaggi, io piano piano gli racconto, ormai da un anno gliele ripeto, 99 donne, io dico non 100, 99, perché poi ce n'è una su quale con mia figlia ti battiamo, è piccolina, c'è una bambina che era un bambino, e quindi anche in questo testo, insomma, c'è anche la possibilità di capire, lei mi domanda: mamma, insomma, questo era un bambino o una bambina, ma perché poi è voluto diventare bambino, che poi è un altro tema che oggi nella scuola gira, insomma, e che è anche stato affrontato da voi, quindi detto questo, insomma, quindi sì, la Fandango, 25 testi l'anno, beh, insomma, comunque è una tiratura anche impegnativa per le persone che poi devono lavorare intorno a questi testi.
Sì, perché poi siamo pochi, queste sono strutture fatte da pochissime persone, noi siamo 3, sono io, la mia collega e un ufficio stampa, quindi insomma siamo poche, però ci mettiamo
poche ma buone volontà. Senti Tiziana, io intanto ti faccio in bocca al lupo per il proseguimento di questa manifestazione e anche per voi in particolare. A Flavia me la saluti, che mi ha detto che stava in viaggio, certo, e non sapeva se poteva rispondere, io gli ho detto: ma stai in treno o stai in macchina? Non mi ha proprio risposto, e quindi ho capito che forse era
in
difficoltà, e niente, ti dico, visto che noi siamo in radio, anche noi, diciamo, facci pubblicità, mettiamola così come scambio, perché come ti ho detto siamo un'associazione nuova, e ti dico, ti piace la musica? La musica ti piace?
Adoro la musica.
Io adesso ho preparato una donna qui, una donna purtroppo che non c'è più, ma una donna, insomma, che in qualche maniera ha rappresentato tanto l'universo femminile, Gabriella Ferri, spero che ti piaccia, insomma.
Ah, che meraviglia.
Mando un pezzo così. Io ti saluto veramente affettuosamente. Grazie tanto del tuo intervento. In bocca al lupo.
Grazie, a presto.
Ciao, buonanotte.
Ciao, buonanotte.
In un capisco e voto, che succede? È quello che se vera, non se crede, non se crede.